buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simoni.
Ciao a tutti.
Insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Finalmente siamo qui in trasmissione. Purtroppo fra pubblicità, fra esigenze della radio, purtroppo mi sa che le trasmissioni verranno un po' compresse, un po' diminuite, e d'altronde le esigenze sono queste, insomma, non è che più di tanto possiamo intervenire. Allora,
sono molte cose da dire. Come se...
dimmi qualcosa là, Francesco.
Sì, poi vediamo se sì, dove mi sento,
perfetto,
in cuffia, perciò.
Perfetto.
Sono molte cose da dire, molte cose importanti che sono successe. Io partirei da quella che prima di tutto la radio. Logicamente sapete, d'altronde già gli interventi dei vari spot lo dicono, è un momento di disagio, di conseguenza io invito sempre le persone a sostenere questa radio, perché è una radio appunto unica in tutto il panorama italiano. Logicamente esiste il fatto, che molti ascoltatori sapranno, che la giunta comunale di Romano De Zerino, che si è occupata di dare la multa a questa radio, per fortuna è caduta. E io invito gli ascoltatori, che sono anche elettori a Romano De Zerino, di fare considerare anche nella prossima campagna elettorale, al di là dello schieramento politico scelto, al di là di quale candidato si andrà a votare, di far presente ai vari candidati, ai sindaci, ai vari candidati appunto al Consiglio Comunale, di dichiarare la loro disponibilità sul trattare in maniera uniforme tutte le radio, e che di conseguenza le radio che fanno informazioni non devono subire una vessazione come una multa così consistente, che in maniera così assurda. Perciò io faccio un invito a tutti gli ascoltatori, che siete a Romano De Zerino, le elezioni dovrete farle, e perciò se volete aiutare questa radio impegnatevi anche in questa direzione. Gli altri ascoltatori possono sempre sostenere questa radio in maniera appunto dal punto di vista economico, e facendo conoscere la nostra situazione, perciò appunto è doveroso impegno in questa direzione. Poi ci sono molte cose da dire. Equinozio d'autunno?
Allora, l'equinozio d'autunno innanzitutto c'è, sarebbe da fare quasi tutta la trasmissione su quello, però abbiamo tutta una serie di cose da dire, specialmente ciò che è successo a Francesco, diciamo così, a Biella, di cui ne parleremo ampiamente, perché d'altronde, sì, magari dopo Francesco vi spiegherei i fatti, però ormai il paganesimo sta diventando una realtà europea, diciamo così, non solo una realtà nazionale. E naturalmente cosa succede in questo quando gli sviluppi arrivano a questo, che i pagani ormai si riuniscono e cominciano a diventare ambiti come come mercato, no? Come acquirenti di merce, di qualcosa del genere, ed è un fenomeno che avviene un po', cioè si ripercuote un po' in tutti i fenomeni. Cioè prima all'inizio ci sono le persone appassionate che si spaccano l'anima per riuscire a trasmettere quello che loro scoprono e quello che loro vedono, e a comunicarlo agli altri, no? E queste persone normalmente non chiedono niente, anzi ci rimettono di tasca propria, perché la passione è grande, è travolgente. Dopodiché, quando le cose cominciano un attimino a circolare, quando il discorso comincia a farsi importante a livello nazionale, quando si comincia a capire che ci sono delle tendenze di sviluppo, arrivano tutta una serie di personaggi che cominciano a sfruttare questo nuovo mercato, diciamo così, che si apre. E naturalmente in queste condizioni arriva sempre allo scontro fra chi ha la passione delle cose che fa, cioè fra chi naturalmente ha dato il via anche a dei processi di trasformazione, a chi si è impegnato, e quelli invece che hanno la necessità di mantenersi il mercato aperto e che hanno la necessità di avere il consumatore obbediente. Cioè mentre chi manifesta delle idee, specialmente nel nostro campo, idee religiose, no? Che hanno un'importanza fondamentale nella vita degli uomini, è disposto anche a spaccarsi l'anima per opporre un'idea, no? Cioè a discutere, a contestare, a spaccare anche il capello in quattro se è necessario, purché non si costruisca qualcosa di sbagliato per il futuro. Chi invece vuole sfruttare il mercato arriva da chiunque dice delle cose, gli fa pat pat sulla testa e dice sì, caro, hai ragione, lui è scemo e intanto compra questo, no? E purtroppo in questo tipo di contraddizione chi sente il peso più grosso, cioè chi paga il prezzo più alto, è chi ha la passione per le cose, chi spende della propria psiche, della propria anima, dei propri sentimenti, proprio per dare vita, continuare ad animare questo processo che avviene. Ed è uno dei fatti che è successo a Francesco, che si è dovuto scontrare a Biella, E adesso magari Francesco vi racconterà un pochetto le cose, insomma.
Posso prima di parlare di questo fatto, di altri fatti che hanno una certa importanza. Uno che non riguarda direttamente la trasmissione, che però è un fatto politico, in un certo senso, che riguarda i diritti delle persone. Io voglio ricordare che oggi e domani a Palazzo Ferro Fini ci sarà un presidio del Movimento delle Donne, dell'Assemblea Regionale delle Donne in difesa della legge 194. Sia oggi sia domani, appunto, sarà una manifestazione davanti a Palazzo Ferro Fini a Venezia, e soprattutto è in programma una manifestazione a Venezia il 7 ottobre prossimo per difendere il diritto delle donne alla libertà di scelta, per difendere dalla violazione della privacy e soprattutto per impedire che in Regione Veneto venga approvata una legge in cui si autorizzano i cattolici del Movimento per la Vita di entrare negli ospedali, nei reparti in cui viene praticato l'aborto, per cercare di impedire, io dico anche di intemorire o di scoraggiare con metodi più o meno coercitivi, più o meno violenti, comunque sempre come un deterrente, anche perché le persone che vogliono andare in quel senso sono persone che considerano le donne peccatrici e perciò colpevoli e perciò da condannare. Comunque queste persone non devono entrare nei reparti ospedalieri, e ci sarà appunto questa manifestazione in cui invito tutti gli ascoltatori a dare il sostegno, soprattutto chi può, chi vuole, cercare di impedire che questa legge venga approvata. Perciò appunto questo mi sembra quanto minimo da fare, visto che anche l'informazione su queste manifestazioni, su questo movimento che garantisce i diritti delle persone, dei cittadini e delle donne, viene emarginato anche dai mezzi di stampa. I mezzi di stampa preferiscono occuparsi di altre cose, non di cose così importanti, perciò ricordo questo. Annuncio altre cose, che prima di parlare del fatto di Biella, che è un fatto che ha un'importanza più che altro per il comportamento. Allora, Claudio vi ha già annunciato, è stato terminato l'altra settimana la registrazione del film Il Sacrificio, è in fase di montaggio, ci vorrà un mese e mezzo, anche perché la regista è una regista professionista, perciò può dedicare un tempo limitato alla cosa. C'è intenzione di organizzare una prima da qualche parte nel Vicentino, poi vedremo appunto il riferimento migliore. C'è un altro dato positivo, l'amico Silvano Lorenzoni, che conoscete perché è venuto molte volte in trasmissione, in cui ha presentato anche il libro Il Monoteismo, è uscita un'edizione a stampa ampliata, aggiornata, attualizzata, come direbbe Silvano. Gli è stato aggiunto alla fine un libro che era uscito parecchi anni fa, che si chiama Religiosità Animale. Questo libro è uscito col titolo Contro il Monoteismo, l'hanno pubblicato la Genos di Ferrara, e già questa è la terza edizione di questo testo, che è un testo appunto importante, anche perché l'avete ascoltato dalle parole dirette di Silvano. Questo libro costa a stampa, costa 8 euro, lo trovate tramite qualche distributore su internet, che sicuramente verrà distribuito tramite, mi sembra in esclusiva, da un distributore, che poi vi forneremo gli indirizzi. Per chi ha bisogno di queste copie, varie decine di copie li abbiamo a disposizione. Chi vuole informazioni può comunque scrivermi a scanagatta@yahoo.it, o se no può scrivere a silvanolorenzone@yahoo.it, in maniera tale che se non lo trovate su internet o non volete andare su internet, il libro ve lo possiamo procurare in qualche maniera. Costa 8 euro ed è stampato, ed è appunto una versione attualizzata di quello che avete sentito qualche tempo fa, quando Silvano è venuto a presentarlo. Poi parliamo di Biella. Claudio già aveva annunciato. Ci doveva essere il convegno Vica di Biella. Io lo scorso anno, per motivi vari, non ho potuto parteciparvi. Tenendo conto che sia lo scorso anno sia quest'anno ho fatto pubblicità, ho insistito, ho scritto moltissimo, mi sono impegnato col mio nome ad andarci e ci sono andato. C'erano vari organizzatori, tre organizzatori con cui avevamo dei buoni rapporti, organizzatori con cui avevo dei pessimi rapporti. Però per me, l'ho anche detto agli organizzatori di tutti quanti i sensi del convegno Vica di Biella, per me sono importanti i momenti di aggregazione, i momenti in cui si riesce a fare un qualcosa che serva a tutto l'ambito Vica e Pagano. Fatalità, la mia presenza era sgradita a un'associazione che si dichiara Vicca, che si dichiara pagana, che in realtà a me ha sempre dato da pensare, nel senso che non tanto per elementi concreti, ma quanto per le scelte, diciamo, culturali che hanno fatto, soprattutto per le dichiarazioni, perché un motivo di critica e di polemica me l'hanno fornito loro stessi partecipando al convegno, quando ho visto che oratori, relatori che loro invitavano, quando cominciavano ad accennare, non in maniera violenta, ma in maniera storica, documentata, quando erano tra l'altro persone che dal punto di vista anche religioso non erano schierate, ma che schieravano come storici, quando cominciavano a parlare dell'atrocità, della caccia alle streghe, quando dicevano che gli inquisitori credevano in quello che facevano, quando dicevano che esisteva una cultura, quando esisteva questo, immediatamente sono corsi il primo anno a criticare dopo, il terzo anno addirittura a criticare durante il convegno le persone, sostenendo una cosa che era incredibile, che quasi fosse uno sport popolare, non generato dalla Chiesa Cattolica o dai cristiani, ma fosse uno sport popolare, che la gente si divertisse ad andare a bruciare le streghe, cercare sempre di tirare via la responsabilità della Chiesa e dell'ideologia e del valore culturale cristiano nel fatto che ci fosse questa caccia alle streghe. Queste cose non mi piacevano, gliele ho scritte, gliele ho dette, e da questo momento sono andato persona sgradita. Quest'anno ho detto, il convegno, visti i relatori, visto quello che si dirà, vale la pena di andarci, anche se c'è questa organizzazione che a me non piace. Li ho definiti circolo, ma non perché circo, aperta parentesi rotonda, l'ho chiusa parentesi rotonda, non quanto perché fosse offensivo, ma perché, dicevo, siete degli equilibristi, dei trapezisti, fate dei salti mortali per conciliare delle cose che non sono conciliabili. Bene, queste persone mi hanno detto che sono una persona sgradita, gli altri organizzatori hanno detto che erano una persona gradita, ho cercato molte volte con loro per telefono di chiarire le cose, però fatto sta che alcuni organizzatori hanno detto per noi non c'è problema. Questi che si richiamano e che si dichiarano, adesso hanno smentito di rappresentare la Pagan Federation inglese.
L'hanno smentito, sì, prima hanno fatto pubblicità, adesso lo hanno
smentito. Sì, ha detto che mi hanno risposto che loro non rappresentano la Pagan Federation, ma che sì, che molti dei loro iscritti fanno parte della sezione italiana, che comunque non è collegata alla loro associazione. Chissà che la Pagan Federation inglese abbia un attimino di... si sia rivista e rivisitata per quanto appunto lì è successo.
Mi sembra abbastanza strano comunque, visto comunque in ogni caso non è questo.
Ecco, la cosa succede che io dico che tra l'altro sarò presente, che chiaramente li avevo forniti proprio perché per via telefonica, e che che sabato sarei stato presente. Le conversazioni sono avvenute quante giovedì, logicamente da una parte c'era la massima tranquillità e disponibilità, dall'altra parte c'era l'impossibilità anche di discutere. Comunque detto, io siccome ricevo l'invito di alcuni organizzatori di essere presente per chiarire le cose, vengo giù sabato. Sabato arrivo appunto a Biella, arrivo a Castelmasazza, e in quel momento il castello, di solito c'era libero accesso al castello, nel senso che le due porte non erano chiuse. Quest'anno i due cancelli erano bloccati, davanti al primo cancello è stato messo addirittura un tavolo, c'erano schede delle sedie, praticamente le persone che entravano avevano uno spazio minimo per entrarci. Viene qualcuno del circolo di Trivi, mi vede, cominciano a chiudere i cancelli, vanno a chiedere rinforzi, e quando io arrivo avanti alla prima porta escono sei persone e si schierano davanti e mi dicono che oggi non entro. Al che, tenendo conto che loro sono arrivati un attimino in ritardo, perché io avevo già consegnato la mia quota alla ragazza che se ne occupava, quando ha sentito il mio nome, la ragazza, capendo che c'era qualcuno che sarebbe stato in maniera molto violenta, mi aveva impedito la presenza, se n'è andata e ha lasciato tutto quanto gestire il circolo dei Trivi. Sono arrivati, io attacco discussione con loro, sono rimasto lì tre ore a discutere con loro in tutte quante le maniere. Alcuni dimostravano una certa intelligenza o al minimo una potenzialità, una volontà nel discutere delle cose, però quando si è presentato il loro capo, un certo Cronos Davide Marrè, la cosa è diventata impossibile. Con lui è impossibile parlare perché lui se l'è presa con me quando gli ho detto che io e i pagani non credo in una verità assoluta. Nel momento in cui gli ho detto che prima di tutto non uso il termine credere, soprattutto non penso che sia una verità assoluta, c'è stata la scomunica, l'interdetto, c'è stato il divieto e anche il rifiuto di discutere le cose. Se gli altri componenti, e abbiamo discusso per tre ore davanti al castello, se per gli altri componenti c'era un tentativo, una dimostrazione di buona volontà di discutere, con lui assolutamente è stato impossibile discutere anche delle cose più ovvie, cioè nel senso che cercava sempre di svicolare. Dopo tre ore ho detto, a questo punto mi sembra che le cose siano chiarite. Certo che se voi vi comportate così e impedite fisicamente a una persona di partecipare, c'è da pensare male di voi, e soprattutto l'appellativo vica cristiana che aveva attribuito era sbagliato, perché siete suonato dei cristiani.
Comunque, Francesco, il problema è un problema che si è già rappresentato e si ripresenterà ancora, proprio perché noi partiamo sempre dal presupposto che il paganesimo che facciamo noi sia considerato dalle altre persone. In realtà le altre persone vengono fuori da situazioni completamente diverse e non hanno disciplina sufficiente per chiarirsi cosa intendono per idee religiose, essere delle persone religiose, e manca questa cultura. Per cui per loro chiaramente o è gioco o è business o è violenza sociale, però non è mai passione religiosa, cioè non sentono il fuoco delle idee, il fuoco della trasformazione che gli arde dentro. Per loro è prevaricazione e nient'altro. Per cui queste cose naturalmente poi vengono cavalcate anche dai cattolici, perché visto che ormai alcuni si sono anche suicidati, tutti quelli che facevano propaganda antisatanista, no? Cioè, siamo pieni di satanisti, sono suicidati. Chiaramente non è che le organizzazioni cattoliche sono sparite, hanno fatto altri arruolamenti. Facendo altri arruolamenti usano chiaramente tecniche diverse per essere individuati di meno, però tutto sommato continuano sempre nella loro azione di devastazione del sistema sociale.
Sì, beh, poi tra l'altro questo gruppo io l'avevo criticato molto perché aveva la pretesa di parlare del dialogo interreligioso. E un'altra cosa che era strana, che loro appunto sostenevano che la caccia alle streghe non aveva una dimensione così tragica da come gli storici l'hanno poi riportata, e soprattutto proprio c'era il discorso che per loro era sempre fondamentale il dialogo interreligioso, il fatto di andare d'accordo. Il fatto che poi una dichiarazione sempre dal loro presidente, riportata anche da altri, cioè nel senso non solo da noi, e cui più volte ha dichiarato che il cristianesimo ha portato aspetti positivi.
Francesco, per queste persone sono chiaramente dei cristiani che stanno giocando a fare i pagani. Naturalmente cosa scelgono? Scelgono tutte quelle posizioni pseudo-pagane o che loro attribuiscono al paganesimo, che siano abbastanza concilianti col cristianesimo, però alla fin fine è un gioco di cui a pagare questo prezzo sono effettivamente le persone che sono alla ricerca. Perché detto fra noi, i nostri radioascoltatori, no? Cioè le persone vicine alla Federazione Pagana, ormai hanno compreso qual è il discorso fondamentale del paganesimo, no? Cioè la necessità di vivere con passione, di vivere con impegno. Quando affrontano altre dimensioni, no? Che chiamano magari se stesse pagane, e quelle dimensioni gli dicono praticamente metti in ginocchio, credi in questo e credi in quest'altro, quelli che sono vicini alla Federazione Pagana chiaramente gli ridono in muso. Cioè abbiamo un, chiamiamolo target, no? Cioè un tipo di persone che si avvicina alla Federazione Pagana, che sono assolutamente libere nel loro modo di essere, o comunque hanno questa tensione della libertà, per cui nessuno accetterebbe mai di mettersi in ginocchio davanti a credere alla reincarnazione o credere nel paradiso o credere in un assoluto, che una provvidenza. Capisci? Cioè, sono tutti elementi che sono distanti dal nostro modo di essere. È chiaro che per vendere qualcosa, per riuscire ad avere persone in ginocchio, bisogna o vedere la Madonna oppure raccontare la favola di una provvidenza.
Sì, ma tu pensi che addirittura è arrivato al punto che qualcuno non mi voleva rispondere, perché non per quello che dicevo, perché diceva che avevo esposto delle cose utilizzando degli elementi di retorica di Aristotele. Cioè, io detto, non me ne frega, uno potrebbe dirtelo anche bestemmiando le cose, l'importante è che ti dica qualcosa, cioè che te lo dica in italiano, che te lo dica usando Aristotele o qualche altra cosa, mi dovresti rispondere sul contenuto del significato.
C'è sempre bisogno di incasellare, no? Cioè, chi vuole il controllo delle persone ha sempre la necessità di incasellarla, no? Cioè, quando noi mettiamo delle cose in internet, anche se citiamo degli autori, no? Più o meno importanti, però le mettiamo perché noi siamo assonanti con quelle cose, cioè sono cose che anche se lo ha detto Pomponazzi, lo ha detto Socrate, lo ha detto Aristotele, quando noi le mettiamo in internet sono cose che passano attraverso noi,
sono cose che facciamo
proprie all'interno di un discorso che stiamo facendo.
Ma c'è un discorso sul contenuto.
Esatto, cioè mentre invece stai parlando con me, cioè è con me che stai parlando, sì, non con Aristotele o con Pomponazzi. Per cui se io ti attraverso quelle cose, tu devi confrontarti con me. È inutile che mi metti in una casella e che mi salti di palo in frasca.
Sì, ma non puoi neanche dire a uno perché cioè, non ti rispondo perché tu usi una funzione retorica di Aristotele.
Beh, tu usi un altro, cioè, cioè, le cose sono o dico una cosa seria che ha un contenuto o dico una cazzata. Cioè, questo è, non è come cosa io dico, come lo dico. Cioè, e questo è l'incapacità di chi non viene attraversato da quello che è una pulsione pagana. Cioè, noi praticamente ormai stiamo, mamma mia, stiamo facendo paganesimo da una vita. Vediamo un attimo, ok, noi stiamo facendo paganesimo da una vita, no? E quando noi dobbiamo affrontare una discussione sul paganesimo, sulle idee pagane, sulla visione del mondo, sul modo che c'è di percepire gli dèi, sui modi che c'è di rapportarsi col mondo, non è che abbiamo bisogno di riferirsi a qualcosa, cioè parliamo noi stessi e possiamo tranquillamente parlare a braccio ed esprimere le nostre idee sempre in qualunque situazione, ma questo appartiene solo a quelle persone che hanno una visione religiosa che è interiorizzata, cioè quelle persone che hanno delle cose da dire, delle cose da dire agli altri, delle cose da dire ad una società. Chiaramente queste cose vengono a scontrarsi laddove c'è la necessità del commercio. Ed è una cosa sulla quale io voglio mettere in guardia tutti i pagani e tutti quelli che sono vicini al paganesimo, alla federazione pagana o comunque che ascoltano questa trasmissione. Ricordatevi che prima o poi, data un'esigenza, data una necessità di presentare delle cose, e sicuramente arriva il mercante che quelle cose ve le vende. Allora a me sta bene che ci sia l'editore che pubblica un libro di cui io ho necessità e gli pago il libro. A me sta bene che ci sia la persona che mi fa l'amuleto, mi fa la stella a 5 punte e io gli pago la stella a 5 punte. Non mi sta bene che il commerciante che fa l'amuleto, solo perché è commerciante, pretenda di dirmi cosa io devo pensare o come devo pensarlo. O l'editore, solo perché mi vende un libro, mi pubblica un libro, mi deve dire cosa io devo pensare in funzione della vendita del libro. E questo a me non mi sta bene. Cioè, questo significa voler piegare quello che è l'idea religiosa e l'idea della rappresentazione dell'uomo davanti alla vita a delle esigenze che sono commerciali e delle esigenze che sono estranee alle persone. E questo purtroppo avviene perché il paganesimo si sta costruendo da un insieme cristiano, cioè le persone che chiamano se stesse pagane stanno emergendo un po' alla volta da quello che è l'insieme dell'orrore cristiano. E allora, mentre l'orrore cristiano impone la sottomissione delle persone, impone alle persone di accettare una verità, chiaramente questa accettazione della verità viene spezzata dalle singole persone, però viene spezzata in punti diversi, cioè le singole persone cominciano a farsi un'idea loro e diversa di cosa può essere qualcosa di diverso e cosa può essere il paganesimo. Pertanto tante persone hanno tante idee diverse su ciò che è il paganesimo. Queste idee naturalmente le persone le devono esprimere e queste persone devono essere sciacquate nell'esperienza della quotidianità, nell'esperienza della vita. Ebbene, queste persone, quando cominciano a maturare queste idee, non sempre hanno una maturità sufficiente di esperienza nella quotidianità, ma spesso queste persone o sono giovani o sono inesperte. Noi sappiamo, per esempio, che prima di noi milioni di uomini hanno pensato cose simili e magari anche cose uguali. Goethe diceva che la capacità del genio non è tanto quella di dire delle cose nuove, ma quella di dare una risistemazione delle cose già dette in una situazione diversa, in un ambiente, in un contesto diverso. Pertanto, specialmente le persone giovani non hanno questa capacità e hanno spesso la tendenza a credere che ciò che fanno sia assoluto, sia assolutamente nuovo, appaia per la prima volta nel corso della storia, e nello stesso tempo non si rendono conto del nuovo che appare e non si rendono conto delle implicazioni delle cose che hanno attorno. Cioè, in pratica esiste una dislessia fra il pensiero, concentrazione della propria attenzione, considerazione di ciò che ci ha preceduto, ambiente nel quale agiamo, fine per i quali agiamo. E spesso nelle persone giovani tutto questo sfugge. Pertanto i commercianti fanno presto a farti pat 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 sulla testa e dirti: sì, certo caro, hai ragione, intanto ti vendono la roba, ma vedi questa roba che io ti vendo, è sicuramente molto bella, e guarda che ti soddisfa la tua idea, caro, hai ragione. E con questo uccidono quella che è la capacità di trasformazione dell'individuo, quella che è la capacità dell'individuo di sciacquare il proprio pensiero nella quotidianità, e uccidono quello che sta nascendo in questo momento, che è una tensione di costruzione del paganesimo.
Sì, beh, diciamo che Claudio è stato anche buono, perché il problema è anche il come si fanno le cose, perché esistono gente che fa commerci con qualità, cioè nel senso che va a veicolare o introdurre nel mercato roba con intelligenza, però di fronte a persone che usano un sistema del genere, cioè che si dimostrano con la forza o tentano con la forza di imporre qualcosa, di impedire la partecipazione a un convegno, tenendo conto che a questo convegno io ci avevo partecipato già due volte, tenendo conto che loro erano presenti agli altri convegni, perciò c'era tutta un'esperienza, ci conoscevamo di persona, tenendo conto che avevamo fatto anche diritti assieme, cioè di conseguenza non era uno qualsiasi, cioè era uno qualcuno conosciuto. Anche perché ci sono i filmati in cui ci sono io e gli altri del circolo di Trivi, c'è Cronos, così via, in cui partecipiamo ai vari riti. E il fatto che all'improvviso poi mi venga detto che già la mia seconda partecipazione era una persona sgradita, quando durante tutto il convegno sono fatti riti, conferenze, non c'è stato nessun problema, significa chiaramente che qualcosa è modificato, ha avuto una trasformazione, ha avuto un peggioramento nella mentalità di qualcuno. E questo è il fatto che queste cose, quando diventano più radicali, in cui nel momento in cui negli anni, quest'anno abbiamo avuto la morte della Cecilia Gatto e Trocchi, effettivamente i cacciatori di sette, i pseudo cacciatori satanisti hanno problemi. Certo che io ho detto che un buon pastore che riporta l'ovile nell'ambito pagano lo normalizza, sarebbe ben visto da tutti, insomma, soprattutto quando questo gruppo si propone come dire: ma no, sulla caccia alle streghe non sono stati così cattivi, ma no, era la gente che uccideva le streghe.
Sì, vabbè, io ho messo in internet i loro testi in cui cioè affermavano che gli antichi facevano sacrifici umani, per cui è una cosa assolutamente ridicola. Però prendere i motivi ricorrenti del cristianesimo in funzione antipagana, cioè in funzione contro le antiche religioni, così come il cristianesimo te le presenta, cioè senza una tua ricerca, no? Cioè senza un tuo comprendere quelli che sono i meccanismi, significa un asservimento estremamente pesante al cristianesimo. E questo, ho fatto una pagina sulle loro affermazioni, ho messo in internet.
Sì, comunque poi sarà da vedere cosa succederà, appunto, anche perché nell'ambito Vicca molti si sono dissociati, molti non hanno approvato questo comportamento. Il problema è che logicamente loro vogliono dare una lezione e vogliono cercare di dimostrare una forza che non hanno. Vedremo cosa succederà al prossimo convegno, vedremo appunto se la loro assurda composizione rimarrà questa. Se aggiunga ridicolo che queste persone, dopo questo comportamento di chiedersi cosa c'è, faranno un incontro a Milano e già un paio di loro mi hanno chiamato se voglio andare. Cioè, siccome tra l'altro l'invito non è venuto da una sola persona, cioè, dal loro capo non è venuto, questo te lo posso assicurare, però dagli altri mi hanno detto probabilmente c'è dentro anche in questo circolo, c'è qualcuno che comincia a vedere le cose con una prospettiva diversa e forse comincia a capire che sei andato infognare in qualcosa.
Il mio problema è un altro, Francesco, non è tanto, noi di offese ne abbiamo ricevute tonnellate, non è che
siamo super corazzati,
non c'è che ci facciamo problema, ma il problema per noi è un altro. Quando andammo a Bologna quella volta, andavo in 14-15 persone, no? Più o meno, adesso non mi ricordo esattamente quando. Se a Biella, anziché andare tu da solo, fossimo andati in 14-15 persone anche su a Biella, sarebbe successo un casino. Perché è vero che abbiamo un buon controllo, ma non è detto che tutte 15 persone siano disposte a mangiarsi le offese così gratuite. Perché? Perché questi personaggi, quando hanno lanciato l'invito per il convegno, non hanno scritto tutti sono invitati meno i membri della Federazione Pagana. No, era il convegno dei Vica dei Pagani e era aperto a tutti, cioè nel senso che tutti erano invitati. Se avessero detto tutti sono invitati meno che la Federazione Pagana, vabbè, non avremmo potuto discutere.
No, ma io gli ho anche detto una cosa, cioè nel senso che io non andavo come rappresentante, andavo come persona, come individuo, cioè di conseguenza non puoi discriminare le persone perché fa parte di un'associazione.
Abbiamo anche questo da dire, anche perché c'è qualcuno che fa un po' i furbi sulla Federazione Pagana, nel senso che nonostante noi abbiamo detto più volte che cosa sia la Federazione Pagana, cioè la Federazione Pagana è un insieme di persone che sono comunque diverse une dall'altra, cioè hanno comunque un intento uguale, hanno comunque delle cose che li accomunano in maniera molto forti e hanno essenzialmente un sentimento religioso, ma non tutte le persone della Federazione Pagana hanno lo stesso e identico sentimento religioso. Noi abbiamo dei percorsi di libertà, non abbiamo una verità che ci accomuna, e anche su questo qualcuno sta facendo il furbo in maniera estremamente pesante, nel senso che il responsabile della Federazione Pagana è il pontefice della Federazione Pagana, ma il pontefice della Federazione Pagana ha la responsabilità della Federazione Pagana, ma non è il padrone delle persone della Federazione Pagana, le quali possono tranquillamente spernacchiare il pontefice della Federazione Pagana quando lui propone delle cose che loro non sono d'accordo, perché è proprio dello statuto il fatto che il pontefice, ma chiunque della Federazione Pagana, si debba conquistare quello che ritiene buono proprio assecondando, cioè proprio lavorando in funzione delle altre persone, per cui non è il padrone. E qualcuno sta facendo anche il furbo su questo, cioè sta giocando molto sporco. Sono tutte cose che andranno risolte col tempo, però c'è un prezzo che verrà pagato, cioè le persone più giovani, più fragili, si troveranno come distanziate da questo tipo di aggressione, a questo tipo di diffamazione. Però è un prezzo che purtroppo si deve pagare per forza, perché i cattolici non è che abbiamo cessato di fare diffamazione solo perché la legge sulla libertà religiosa ormai, cioè ormai è stato accettato dalla Corte Costituzionale. Loro continueranno a fare devastazione e arruoleranno delle persone, fra i quali hanno arruolato anche il Circolo dei Trivi.
Sì, appunto, io spero che poi qualcuno faccia un po' di pulizia all'interno anche di questo circolo, se c'è qualcuno che ha fiducia nelle posizioni che prende, se si accorgerà di dove lo stanno conducendo, dove lo stanno portando. Però già vedi la mentalità di dire impedisco a una persona conosciuta che ci conosciamo di partecipare, cioè non è che fosse un estraneo, questo ha un significato più importante, cioè una persona che è conosciuta dagli organizzatori cui partecipa con gli eventi, tenendo conto che una cosa addirittura che nella loro follia mi hanno contestato il fatto che io vi ho parlato del convegno prima di loro, cioè che io mi sia messo a far pubblicità al convegno prima che loro ne parlassero, cioè come ci fosse un discorso di maestà da rispettare, prima viene la grande autorità e poi se la grande autorità te lo concede lo puoi fare, tenendo conto che addirittura si è aggiunto che la pubblicità al convegno deve essere fatta su loro autorizzazione, gli ho ricordato che esistono dei principi di informazione, di recirculazione delle notizie che non prevedono certo questo, anche perché o facciamo una cosa clandestina o se facciamo una cosa pubblica, logicamente l'informazione può essere fatta da tutti. E però vedi, questo comportamento significa chiaramente che c'è un qualcosa che non quadra, che non è armonico, che non è spontaneo, che ha delle anomalie.
Comunque siate attenti e siate accorti, diciamolo qua, anche per chiudere un po' il discorso su tutto quanto. Insomma. Cioè, come pagani, analizzate attentamente le cose, le persone, le idee che vengono espresse e siate comunque sempre attenti a quello che sta succedendo attorno, perché il paganesimo sta diventando forse il più grande fenomeno di pensiero che sta invadendo l'Europa e non penso che ci sia un altro fenomeno non penso, perché chiaramente non ho tutto sotto mano, talmente importante che sta emergendo con così tanta forza e con così tanta grandezza all'interno dell'Europa. Per cui ogni persona che si avvicina deve essere prudente nel senso non tanto di nascondersi o di aver timore, ma di essere attenta alle persone che espongono se stesse e alle persone che millantano, alle persone che hanno un animo sincero, dalle persone che non hanno un animo sincero, perché in effetti molti venditori stanno arrivando e molte persone, specialmente in internet, dove si usano nickname per nascondersi, non sono quasi mai quello che dicono. Pertanto siate sempre prudenti di tutto questo, tutto là, essenzialmente abbiate fiducia soltanto delle persone che si espongono e delle persone che potete conoscere personalmente, perché l'unica cosa importante alla fin fine diventa questa.
Sì, comunque io penso che la cosa servirà, perché io proprio già durante, anche perché rimanendo lì 3 ore a discutere, più di qualcuno è uscito dal castello, è venuto a salutarmi o a invitarmi alle sue iniziative, che significa che nell'ambito VIC e pagano non c'è una disponibilità a riconoscere ed accettare simili comportamenti. Perciò se mi hanno impedito di partecipare a un convegno, che non è un problema per me, significa che però il loro comportamento, la loro scelta di agire in questa maniera così violenta sarà sicuramente un qualcosa che sarà connaturato a quando si dovrà dire un qualcosa del circolo dei trivi, e vedremo se il circolo dei trivi fra un anno esiste ancora, insomma.
Io, a differenza di Francesco, non ho molto fiducia nei VIC. Francesco mi ha presentato quello di Vica Veneta, è una brava persona, cioè indubbiamente devo ricredermi. Gianpaolo conosciamo, è una persona, cioè una persona seria. Gli altri che stanno attorno a Giampaolo sono delle persone serie. Ilaria è una persona seria, cioè devo prendere atto di tutto questo, capisce? Per cui, se da un lato io, torno a ripetere, sono molto scettico nei confronti dei VIC, proprio per la povertà del pensiero, poi qualcuno mi dice no, non è vero, perché vabbè, io continuo a sostenere questo. E Francesco invece è molto più aperto e molto più disponibile, anzi è lui che spesso mi bastona dicendo che la Vicca è parte del paganesimo e non la si può negare. D'altronde Francesco giustamente fa quello che sente e quello che crede. D'altronde abbiamo preso mazziate assieme, abbiamo preso le mazziate anche ognuno, non è che ci siano dei problemi. Però torno a ripetere, io continuo a mantenere un atteggiamento molto scettico nei confronti dei VIC. Per esempio, se vogliamo fare un esempio, l'ultimo MUT che c'è stata, effettivamente l'Ilaria ha tentato di introdurre un argomento di riflessione, non rispetto ai veggenti, e si sarebbe potuto svilupparlo molto quel tipo di riflessione. In realtà, dopo la prima, chiamiamola contestazione, no? Cioè, che in effetti la visione non era corretta in se stessa, cioè la visione che aveva mandato, però si poteva fare effettivamente tutto un discorso sulla veggenza, sul déjà vu e sulla percezione delle cose. E invece, diciamo così, proprio dove le cose erano importanti, cioè dove le cose avrebbero avuto un senso importante, là i discorsi sono caduti.
Ma il muto, sai, per sua natura ha una corrente fluida, non è certo un ambito di discussione, non è né un convegno né un dibattito, perciò le cose vanno anche secondo una loro logica, proprio in base anche al tipo di incontro che fa, insomma.
Va bene, dai, tanto per parare un pochetto, per essere un po' più serio rispetto al MUT, ho questa sera una trasmissione dalle 19 alle 20, vi parlerò del sogno e del sognare, prendendo spunti da un articolo di James Hillman che è apparso sulla Repubblica di ieri, l'altro ieri. Pertanto parleremo...
Sì, perché James Hillman era a Torino all'interno di una serie
di...
Sì,
non so se ci sia già stato.
Adesso deve esserci
una roba del genere.
Comunque so che era a Torino in questi giorni.
Sì, e siccome ha parlato del sogno, visto che il sogno e il sognare si collegano alle pratiche della stregoneria, oggi vi parlerò del sogno e del sognare.
Se James Hillman si andava sabato, allungavo un po' di chilometri da Biella, andavo a Torino.
Mi ascoltavo. Va bene, passiamo un attimino al rito, Francesco.
Sì.
Sì, quest'anno abbiamo avuto tutta una serie di impegni estremamente pesanti alla fin fine, che non mi hanno permesso di diffondere quello che è il discorso sul rito dell'equinozio d'autunno come avrei voluto, come avrei dovuto fare. Però chiaramente sabato si terrà il rito, vi ricordo di essere almeno per le 18, 17.30, 18 massimo, proprio tutti sul luogo. C'è il tramonto, a quell'ora ormai non è più come l'estate.
No, perché appunto lo scorso anno, anzi è stato proprio d'estate, Claudio ha anticipato un po' troppo l'accensione del fuoco e di conseguenza abbiamo fatto il fuoco con il sole ancora alto.
È che io avevo anticipato l'orario di ritrovarsi, no? Partendo dal presupposto che ci siano sempre persone in ritardo, no? E invece fatalità cosa è successo? Che tutti quelli che hanno annunciato di esserci sono arrivati tutti puntuali, per cui tutti i miei calcoli cervellotici nel dire allora do un appuntamento per un'ora perché tanto dopo, due ore dopo partirà il rito, in realtà non hanno funzionato perché fatalità sono stati tutti puntuali. Siate puntuali però giro, perché sennò mi tocca accendere il fuoco a mezzanotte. Poi siccome non facciamo picnic, siccome praticamente andiamo a mangiare in pizzeria, insomma praticamente dopo il rito, anche perché ormai cominciano un po' a abbassarsi, comincia a essere anche un po' umido sul posto, per cui andremo a mangiare, io torno a ripetere, in pizzeria. Pertanto cercate di essere puntuali, d'altronde entro le 18 esserci tutti mi sembra bene, insomma. Se poi per caso qualcuno dovesse arrivare nel pomeriggio mi può dare una mano a preparare le cose. Non ci sono tantissime cose da preparare, anche perché penso di farmi arrivare molto presto, però diciamo così, le cose che sono da preparare sono da preparare. Essenzialmente il rito dell'equinozio d'autunno è il rito del silenzio. Il rito del silenzio è il rito del vivere nei mondi, questo mondo, nei mondi della percezione, nel mondo fetale, cioè è un rito praticamente in cui non c'è comunicazione con gli altri mondi. E il rito praticamente verrà tenuto sabato 23 settembre e organizzato presso il Bosco Sacro di Jesolo. Sia gli equinozi che i solstizi seguiranno nelle celebrazioni i passaggi della vita nei vari stadi. Il rito dell'equinozio d'autunno segnerà l'uscita del silenzio, Angerona. In realtà il rito di Angerona andrebbe fatto in dicembre, ma ritengo opportuno sia spostare il rito del passaggio dal buio alla luce, facendo diventare dal buio settembre alla luce i mesi scuri, sia per questioni di opportunità nell'esecuzione del rito, in quanto penso che stare fermi all'aperto per 15-30 minuti e fare contemplazione sul fuoco sia più facile farlo in settembre che in dicembre. Naturalmente non ci sono inni da leggere, ma c'è la contemplazione del fuoco. E la contemplazione del fuoco è praticamente la relazione che noi costruiamo col fuoco. Prendiamo ad esempio un falò, contemplare un falò. Ci si siede a una certa distanza dal fuoco in modo che il fumo non disturbi la concentrazione, ci si rilassa e si sceglie il senso attraverso il quale effettuare la contemplazione. Praticamente il rito avrà sempre la sua solita apertura, avrà l'accensione del fuoco, avrà la caratteristica, sarà sempre i cerchi attorno al fuoco con la musica, con la chiamata del mondo, e solo che a differenza degli altri riti ci saranno questa ventina di sedie, 20, 25, adesso vedremo quante sedie saranno, attorno al fuoco, ci si siederà attorno al fuoco, se qualcuno vuole sedersi per terra lo fa seduto per terra, ci sarà la contemplazione del fuoco. Questa contemplazione durerà 15 o 20 minuti in cui ogni persona decide la relazione fra se stessa e il fuoco, poi ci sarà un altro cerchio attorno al fuoco, un cerchio di rottura della contemplazione, un cerchio anche di ringraziamento, ci sarà la divisione del fuoco, ci sarà la rialimentazione del fuoco e ci saranno i passaggi attorno al fuoco, naturalmente fino ad esaurimento del fuoco stesso. Questo è essenzialmente quello che è il rito dell'equinozio
d'autunno.
praticamente è il rito del silenzio, il rito della contemplazione. Negli altri riti declamavamo gli dèi, declamavamo gli inni alla vita, l'inno alla nascita, l'inno al fuoco, gli inni estivi, e questo invece è il rito del silenzio. Naturalmente ci sarà tanta musica e tanti tamburi. Ecco, sì. Per cui l'appuntamento è per sabato 23 settembre presso il Bosco Sacro di Jesolo.
Orario?
Massimo le 18. Se arrivate prima, molto meglio.
Vabbè, anche perché appunto l'equinozio.
No, andiamo in pizzeria, tenete presente.
Ricordate sempre che comunque l'equinozio è una delle porte, una fase di passaggio in cui c'è il bilanciamento, in cui si fa l'equilibrio di quello che si è raggiunto, si fa la bilancia, si può quasi dire, di quello che si è assimilato, di quello che si è raccolto, e ci si prepara per l'oscurità. Perciò è un momento di riflessione, un momento in cui di misurazione, c'è un momento in cui si prepara ad entrare nell'oscurità. Non se l'oscurità inizia, bisogna essere capaci di percepirla, bisogna sapere immagazzinare, ricordare, tenere nella propria immaginazione il caldo dell'estate, il sole del solstizio d'estate, perché appunto poi a dicembre bisogna ripartire, siamo sempre all'interno del tempo ciclico, siamo nella realtà in cui il passaggio delle stagioni segna anche i passaggi della vita, e di conseguenza ogni porta, ogni incrocio sono sempre dedicati a questa divinità, a questo fluire del tempo, a questo fluire della vita. E logicamente tutte le persone che hanno un legame, che hanno qualcosa che le tiene unite, che sanno di essere all'interno della natura, trovano tramite questi eventi astronomici un legame con la realtà che li attorno e la realtà in cui sono immersi, perché ricordiamoci sempre che questa realtà noi non la osserviamo da esterni, ma la osserviamo sempre da persone che vivono all'interno di questo flusso, e questo flusso proprio viene coagulato, manifestato ed evidenziato con i passaggi dei solstizi e degli equinozi. C'è un'altra ricorrenza che la festeggiamo con un giorno di ritardo, che è il 20 di settembre, la breccia di Porta Pia. Logicamente è una data storica che rappresenta un qualcosa dal punto di vista della laicità dello Stato, e visto che le religioni monoteistiche in tutti quanti i sensi, in tutte le direzioni, sono lì impegnate, si stanno veramente dando da fare enormemente per cercare di riportare uno Stato confessionale, è giusto che questa data, 20 settembre, che era una festa nazionale cancellata dalla storia, come molte altre cose vengono cancellate dalla storia perché danno fastidio ai monoteisti, ricordare appunto il 20 settembre la breccia di Porta Pia. Logicamente è un passaggio laico, è un passaggio in cui le innumerevoli battaglie per ricordare i diritti dei cittadini a non essere schiavi e sottomessi alla follia del monoteismo sono state enormi, e il 20 settembre ha rappresentato un qualcosa. Non è un evento epocale come la rivoluzione francese o come altre manifestazioni o altri scontri, però ha rappresentato per la cultura italiana la possibilità che una forza politica, una volontà politica si potesse contrastare con le leggi folli della Chiesa per ribadire dei diritti minimi ai cittadini. Bene.
Francesco, allora, intanto abbiamo messo in internet anche il filmato della partecipazione alla Federazione Pagana alla festa di Cittadella. Il filmato è stato caricato su Google, sul servizio video di Google, e attualmente è raggiungibile anche, non so, dalla pagina Cittadella 2006 che c'è in federazionepagana.it, e chi ha messo link saranno in giro, insomma. Pertanto, se qualcuno vuol vederlo, io adesso ho fatto vedere a Francesco il filmato come è stato tagliato da Manuela, ne ha fatto una riduzione di circa 10 minuti, che sono molto belli, secondo me sono molto belli e ben fatti, tutto sommato.
Ma diciamo che l'unico vantaggio che ha il filmato su Google è che è udibile l'applauso alle reti quando entrano in corteo, cioè nel senso che effettivamente la colonna sonora che la Manuela ha messo è bella. Però aveva inserito la campionatura, d'altronde i mezzi tecnici della Federazione Pagana non sono certo quelli delle grandi televisioni.
Da 10 anni a sta parte abbiamo fatto dei bei passi
avanti, sì. Su, dai. Però appunto il fatto che non organizzato, non immaginato, al terzo anno che la Dea Reti sfila a Cittadella, si entra nel corteo e cominciano gli applausi. E questo significa un dato positivo.
Significa molto semplicemente, Francesco, cioè le cose sono abbastanza semplici. È vero che c'erano una quindicina di persone a sfilare e ce n'erano un'altra quindicina che non hanno voluto farsi vedere. D'accordo, non c'è problema, è giusto che sia così d'altronde. Però il vero nocciolo importante, cioè quello che a noi preme molto, è che questa trasmissione e anche la diffusione che facciamo via internet di quello che è il pensiero del paganesimo sta entrando nel pensiero delle persone, cioè sta entrando proprio nel modo di ragionare delle persone. Naturalmente ci vogliono dei tempi, cioè noi sappiamo che il cambiamento è un cambiamento molto lento, quello del paganesimo, perché è un po' come nel filmato, come quando tiriamo su il telone, no? Con scritto gli dei dei Veneti. Questa alzata del telone sembra qualcosa di faticoso, no? In realtà non è faticoso, però è una buona rappresentazione di quello che è lo sviluppo del paganesimo all'interno delle persone. Cioè questo rinascere, questo risvegliarsi, questo stiracchiarsi da anni di sonno. Ebbene, questa trasformazione, questa nascita, la vediamo proprio nella penetrazione delle idee del paganesimo delle persone. Cioè questa idea che bisogna vivere con passione, questa idea che le cose sono importanti, questa idea che noi in fondo siamo importanti. Voi provate un po' a riflettere su un caso di cronaca appena successo. C'è una specie di scontro fra la Bielorussia e l'Italia per questione di una bambina che una coppia italiana ha ospitato, e poi siccome la bambina, questa coppia italiana l'ha tenuta nascosta. Ora, provate un po' a eliminare tutte le sovrastrutture emotive che vi hanno venduto, ma provate a riflettere sul fatto che uno Stato come la Bielorussia ritiene importanti i propri cittadini. Cioè, non è che la Bielorussia sia umana e l'Italia non sia umana, no, semplicemente i singoli cittadini, le singole persone sono importanti per lo Stato. Naturalmente lo Stato non è che viene a dirvelo. Cioè neanche i partiti vengono a dirvelo, salvo quando gli serve il singolo voto sulla scheda. Ma ogni persona è importante perché consuma e perché produce e perché è il vero valore di una nazione. Cioè una nazione è importante per le singole persone. Sì, dopo magari se le persone sono troppe si lasciano in miseria, si possono anche macellare, sì. Cioè, poi ci sono tutti i giochi, però in realtà una nazione è importante proprio perché ci sono le persone. È ovvio che ci vuole un equilibrio all'interno della nazione. Per cui ognuno di voi, ogni persona, è importante. E se noi non riusciamo a comprendere questo concetto, beh, allora la prima crisi che succede, qualcuno dice, beh, sospendiamo la Costituzione. No, col cavolo. La prima crisi che succede, sei tu che vai via, no, sospendi la Costituzione. Cioè, cominciamo a riflettere sull'importanza dell'individuo anziché la bestia del gregge, anziché il numero, anziché l'uso del bestiame. Cominciamo a dire siamo persone. E questo, come paganesimo, si sta diffondendo a macchia d'olio, anche se trova forti ostacoli.
Sì, beh, poi che le cose ci siano dei segnali, nella realtà sono anche segnali divertenti. Io parto da un dato di attualità. E allora il Corriere del Veneto ha pubblicato martedì 19 settembre un'analisi degli annunci fatti in ambito universitario. E dal titolo, Pianeta Università, aperte virgolette, presenza, bella, bellissima presenza, se non sante, no monoteisti, chiusi virgolette.
Cioè, scusa, ripeti un attimo.
Bellissima presenza, se non sante, no monoteisti, chiusi virgolette, così cambia la bacheca per la casa degli studenti. E riporta appunto nella notizia, beh, già il fatto che mette il fatto che qualcuno scriva no monoteisti, gli dice, probabilmente non fa per lui l'appartamento della felicità in via Trieste, di sesso ovviamente misto, provvisto di animali da compagnia e, aperte virgolette, vietato ad appartamenti a religioni monoteiste, nazi e fumatori, chiusi virgolette, di sigarette specificano. Allora è già divertente capire che nella cultura che qualcuno dice fa il nostro appartamento si chiama appartamento della felicità e non è aperto ad appartamenti a religioni monoteiste. Questa è una cosa che succede appunto a Padova, è curiosa, è divertente, è un fatto di folklore. Però, vedete, questo cambiamento di folklore significa già una cosa, un cambiamento veramente radicale. perché significa che c'è la persona la capacità di distaccarsi totalmente da quello che è il monoteismo. E un esempio che mi ha impressionato è che proprio con la morte di René Fallaci è venuto alla mente qualcosa che voglio ricollegare. E molti anni fa Oriana Fallaci riportava un articolo sull'Europeo e diceva: era morto un comunista cattolico e il prete a Fiesole non aveva voluto fare il funerale. Allora i comunisti sono andati a rubare i vestiti da prete, i ceri, i libri, e il giorno dopo hanno fatto il funerale religioso con la cantata. Una storia favolosa, favolosa, chiuse virgolette. Come vedete, non siamo secoli fa. E pensare che delle persone che combattevano per diritti, che immaginavano un futuro diverso, in realtà il loro futuro non è diverso, perché di fronte alla morte, se questa notizia è vera, e io non vado a dubitare delle parole delle Oriana Fallaci, questi vanno a rubare l'abito da prete per fare la carnevalata del funerale religioso. Beh, insomma, meno male, piuttosto che di fronte alle persone che fanno così, è più simpatico un qualcuno che dica: affitto il mio appartamento ed è aperto alle persone ed escludo quelle delle regioni monoteistiche. È già un qualcosa, è qualcosa di positivo, insomma.
Ma è una cosa che sta crescendo all'interno del sistema sociale, sta crescendo in maniera diversa da come era vent'anni fa. Cioè, quando vent'anni fa si era atei o erano anticristiani, no? Cioè, c'era una collocazione abbastanza precisa anche politicamente. Adesso invece la sensibilità di non essere cristiani oppure di rifiutare quelli che sono i principi cristiani non ha più una collocazione politica, sì, ma ha una collocazione intima della persona. Cioè, è la persona che intimamente dice: a me la libertà sessuale è importante, dopo io faccio quello che voglio, vabbè, se fatemi. La libertà d'aborto è importante, dopo io faccio quello che voglio, se io non voglio abortire non abortisco. La libertà di espressione è importante, la libertà di poter manifestare le proprie idee è importante. E questo ciò che è importante viene vissuto proprio in antagonismo a quello che è la verità cristiana: devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, che interviene all'interno della persona con un masso opprimente, cioè come un soffoco che è violentissimo, e questo comincia a essere percepito, ma viene percepito sia da gente operaia sia da imprenditori. Perché anche l'imprenditore si sente soffocato. Certamente gli fa comodo l'operaio casa e chiesa che lui può controllare, ma un operaio casa e chiesa che si può controllare spesso ha anche altre cose sotto, perché non si vive di casa e chiesa. Spesso si spaccia, spesso si hanno delle fobie represse, spesso succede che improvvisamente si ammazza la moglie e si butta via. L'80% dei casi l'omicida è il marito o il convivente, dice l'Eures in un'analisi. Cioè, in pratica sembra facile avere delle persone da gestire tranquillamente, ma in realtà dentro le persone c'è un uragano che si muove, e se quell'uragano non si esprime nella società, non si esprime verso l'esterno, dopo diventa conflittuale e allora non si gestiscono più le persone.
Sì, d'altronde che poi, sai, l'integralismo sia la dominante, l'abbiamo con due notizie che sono lontane dai punti geografici, ma vicine nella realtà. E allora, un tipo come Rodotà, che ha fatto a mio avviso una pessima legge sulla privacy, però è un politico, intervistato dichiara: bioetica nuove famiglie, intolleranti sono i cattolici. Ed effettivamente come politico se ne è accorto, nel senso che ha evidenziato che in politica l'intolleranza è la caratteristica dei cattolici. Ma questo comportamento appartiene anche a tutti quanti i cristiani, perché se andiamo a prendere la pagina degli spettacoli del Corriere della Sera di sabato 9 settembre, denigra un pope, Shostakovich censurato. Allora, nella capitale della Russia autonoma delle Comi, Russia, la Chiesa ortodossa ha ottenuto che fosse censurato un'opera di Dmitri Shostakovich, La favola del pope e del suo bracciante Baldà. Infatti, ha come protagonista un parroco senza scrupoli. Non ci hanno sottoposto in anticipo il repertorio, così il ministro della cultura ha risposto: dell'operetta andranno in scena soltanto degli estratti, senza mai il pope sul palcoscenico. Cioè, Shostakovich non è un autore contemporaneo, cioè nel senso che è vivente. Nessun teatro avrebbe problemi a rappresentarlo, ma in un paese in cui i cristiani sono stati sostenuti anche dall'Occidente, ricordiamoci la Polonia, il caso Calvi, lo scandalo del Banco Ambrosiano, adesso si arriva che in qualche repubblica russa, soltanto perché è un'opera teatrale che fa parte della cultura teatrale mondiale, perché Shostakovich non è certo soltanto un autore che potremmo conficcare in qualche teatro russo e basta, perché nella sua opera parla di un prete che è cattivo, non si può più rappresentare l'opera. Guarda, e questo non siamo in un paese islamico integralista, siamo nella Russia ortodossa.
Io ho qui due notizie. Allora, c'era la notizia, la prima parte della notizia era del 14 settembre 2006 e diceva: perpetua gelosa del parroco incendia la casa del sacerdote. Il giorno 20 settembre di questa stessa notizia viene fuori: Messina è indagato dalla procura, perpetua contro il parroco, feto rubato dal prete. Don Carmelo Matarro, nella foto, il parroco di Santa Teresa Riva e Allume Messina, accusato dall'ex perpetua, la brasiliana Silvia Gomez, di essere il suo amante, è indagato per usura e furto del feto della donna, che dice di essere stata messa incinta dal prete. Il feto era custodito in un'ampolla. Qualche giorno fa la donna aveva dato fuoco ai mobili e aveva trovato il prete a letto con un'altra donna. Questo è di adesso, e ve ne do ancora un'altra. Questa è di Perugia. Don Stefano Ciacca, il sacerdote 43enne di Perugia, arrestato dalla Guardia di Finanza la sera del 4 settembre scorso, ha confessato che i 500 grammi di cocaina, i semi di hashish, davanti al pubblico ministero Dario Razzi, che lo stupefacente era destinato anche a lui, cioè a lui e ad altri. Si chiama spaccio di droga. E prima di ora, appellando questo prete, prima di adesso, appellandosi al segreto legato al suo mandato sacerdotale, aveva detto: no, ma non è mia, è di un altro, ma siccome l'ho avuto in confessione non ve lo posso dire. Pagliaccio al quadrato. Fate un po'.
Beh, sai, c'è un po' da preoccuparsi della salute dei parrocchiani che si prestano a fare la comunione, perché sai, in momenti di disattenzione.
Sì, ma guarda, io ho delle storie con una pazza di Perugia cattolica che addirittura ha preso il treno per venire fino a casa, mi c'è una roba da fuori di testa, la quale conosce sto prete, no? Per cui forse, non so, non era soltanto malattia psichiatrica. Conosce sto prete e oggi mi ha addirittura minacciato di non dire il suo nome, come se io non l'avessi ripreso dal giornale della Repubblica, insomma, cioè, la notizia. E questa pazza oltretutto va in giro dicendo che lei lavora al Ministero degli Interni, alla polizia, va in giro a minacciare le persone e lavora alla polizia.
Dichiara,
per cui insomma, io ho dei forti dubbi che sia malata di depressione. Non lo metto in dubbio.
Già il monoteismo è una malattia.
Sì, ma comunque abbia problemi psichici pesanti, per questo è monoteista, in dubbio, insomma. Ed era amica di sto prete di Perugia, ha preso quella droga e naturalmente è un po' fuori di testa, anche perché prima ha sparato un sacco di cazzate contro Marco Dimitri, perché non ho ben capito, ma i cattolici ce l'hanno qui, satanisti, cioè loro hanno i satanisti piantati in testa, tutto quello che loro vorrebbero lo proiettano sui satanisti.
Sì, ma è come è successo a Teze, sai? A Teze è successo un fatto di vandalismo, immediatamente i giornali parlano di rituali satanici e poi vengono fuori i carabinieri e fanno: non è un rituale satanico, cioè nel senso che sarebbe bastata l'intelligenza, ma perché un giornale si spinge a fare così? Come è successo su altri fatti, che i giornali hanno sparato per dei gattini morti trovati a Vicenza, qualcuno è andato a dichiarare che sono rituali satanici, e poi la Digos dice: non ci risulta l'esistenza di sete sataniche nel Vicentino. Cioè, comunque vedi questo problema che noi avevamo prima di farlo, adesso ne stanno pensando le forze dell'ordine, cioè i carabinieri e la Digos muovono.
Ci hanno fatto un mazzo tanto per anni, e adesso se finalmente si muovono i carabinieri e la Digos, cioè almeno ci tolgono via qualcosetta, perché non possiamo mica sperare che ogni anno ci sia Maurizio Antonello che si suicida. Cioè, insomma, siamo seri, è bene che intervenga Digos Carabinieri prima che qualche altro antisette si suicida.
Ma vedi, il problema è questo qua, che cosa succede? Che questi giornali sono partiti con campagne enormi, con dedicando pagine, rituale satanico, cioè il vandalismo è una cosa che va, perché, cioè, che va condannata anche nei cimiteri, perché le persone hanno un valore affettivo.
Non si fa vandalismo in nessuna parte.
E di conseguenza, vabbè, non si fa. E questo ne siamo chiarissimi, però che ci siano i vandali, vabbè, uno dovrebbe porsi il problema dal punto di vista sociologico, perché c'è della gente che ricorre a questo sistema. Ma comunque noi non vogliamo fare sociologia. Però che poi si facciano il mega articolo rituale satanico nel cimitero di Teze, mi sembra che fosse il posto, e poi esce l'articoletto, fa: no, i carabinieri hanno smentito che ci sia un rituale satanico, due righe.
Sì.
Vicenza.
Prima pagina, rituale satanico, smentita di carabinieri, tre righe, però l'abbiamo scritto.
Gatto morto a Vicenza. Anzi, la vigilanza, qualcuno, qualche animalista ha proposto di fare le squadre di vigilanza per proteggere i gattini dai satanisti. Meno male che la Digos ha detto, cioè, devono difendere proprio quella gente che forse non dovrebbe stare per le strade da qualche altra parte, e ha detto che non risulta attività satanica nel Vicentino.
Vabbè,
ma tu ne sai, quando parlano certe persone hanno più peso degli altri.
Senti, diamo qualche minuto anche ai telefoni. Sì, 0.9 700 800.
Siamo davanti, pare.
0.9 700 800. No, non è che siamo andati, è che le necessità della radio fra la pubblicità e questo purtroppo porterà via sempre molto tempo.
0.49 700 700.
Trovare una mediazione fra le esigenze della radio e quello che diciamo noi. Allora, 0.49 700 700 e 0.49 700 838. Eccoli qua. Pronto?
Sì.
Ciao. Francesco.
Ciao.
Claudio, prima che ti hai detto, no, dell'equinozio d'autunno.
Sì.
Sento che mi veniva come un'ansia positiva proprio. Da stare che sia un fuoco in cielo.
Ecco.
Non ti vedi più i fuochi veramente.
Allora, perché non ti vieni?
Bisogna che
vieni. Senti, fatti una cosa, tu.
Bisogna che mi muovi, non si può.
Guarda, è molto semplice, sai.
Bisogna che vai a trovare Francesco, perché devo sempre andare.
Tu. Ti metti d'accordo con Francesco, no? Gli telefoni a Francesco e gli dici a Francesco di venire a prenderti e di portarti. Al limite, dopo tu, Francesco ti carica in auto, no? Ti lega, ti benda
e mi butta sul fuoco.
E dopo ti butta sul fuoco. Così dopo ci dicono: i pagani fanno i sacrifici umani. Sì, è vero.
Prima ti ho detto, no, che guardando il fuoco, per esempio, si rilassa così. Anche i cristiani si rilassava, però con la persona sola.
Ah sì, vero? No, beh, la contemplazione non è un rilassamento, è una tensione.
Mi ero che avevo 12 anni quando chi tira il proibio proprio i fuochi, no? Primi fuochi al posto, cioè venerdì santo, tra virgolette.
Insomma, sì, sì, sì.
Faceva il falò.
Sì.
Dopo mi avevo 12 anni, 13 così. Non si sa perché.
Io sparì.
Più fuori, niente più fuori. E il fuoco veramente si attira veramente da contemplare.
Guarda, io ho fatto dei testi che dovrò fare anche in radio, no? Sui sacrifici umani. E di cui parla molto la Bibbia, no? Cioè la Bibbia ce l'ha a sangue con questi discorsi che va e fa i sacrifici umani. In realtà ho scoperto che molte Bibbie sono contraffatte nella traduzione, cioè parlano del padre che getta il figlio nel fuoco, mentre la traduzione esatta sarebbe il padre che fa passare il figlio in mezzo al fuoco.
Che sei diverso?
Se è d'altro senso.
Sì, che è un altro senso, ma viene recepito come, cioè nel vero senso della parola.
Sì, perché ti dico.
Indica come bruciarlo.
Esatto.
Di un rito.
Esatto, è una specie di rito di iniziazione attraverso il fuoco. Che poi si usa ancora in Oriente, sì. I mezzodeisti lo usano ancora, altri, e anche noi l'abbiamo ripreso, diciamo.
Per esempio, anche i funerali si vede proprio che viene accompagnati lungo il fiume, no?
Sì, sì.
Viene bruciati proprio.
Alcuni sì, e alcuni riti fanno anche questo, certo.
Per comunque mi ha fatto venire proprio un'ansia positiva.
Ecco, allora tu ti telefoni a Francesco, gli dici a Francesco di bendarti, di legarti e di portarti
quelle catene,
è giusto, se non le spezzi.
Le catene ci sono rimaste dal film Pezzo di Possiamo, anche le catene, se
vuoi. Sì, sì, sì. È rimasto un po' di sceneggiato del film che ha appena fatto. Lui faceva la parte del boia, per cui figurati, dimmi.
Dopo se sentiamo Francesco quel film, magari adesso in
dove faremo una presentazione pubblica del
film. Serio, cioè è un
andrà
film
anche da, festival,
andrà ai festival, cioè è un film, non è un filmetto che facciamo noi, capito?
Dopo il libro che ti parlavi prima è Silvano Lorenzoni.
Sì.
Beh, qui ho detto già.
Ne abbiamo una cinquantina di copie disponibili, però tramite internet si può recuperare, insomma.
Sì, sì. Comunque, casomai ti telefono, ma sentiamo la cosa.
Sì, sì, sì.
Va bene.
Il monoteismo, se ti
dovrà... Contro il monoteismo.
Ah, contro il monoteismo.
Sì.
Casomai,
appunto, casomai, appunto, se il nostro amico vuole tenerne qualcuno in libreria, sì, me lo dici, sì, che gli riportiamo, insomma.
Ok, perfetto. Sì. E dopo trova, cambiando discorso, trova un Geografia Sacra, no, di Giovanni Feo, Il culto della madre terra dalla preistoria agli Etruschi. Mm. 2006, qua febbraio 2006, eretica, stampa alternativa, 13 euro.
Vabbè.
E dopo di Gemme Silma un saggio, inserito dentro lo spirito dell'ombra della Moretti Vitali, il seminario di Jung su Nietzsche.
Un
saggio di Gemme Silma, vari interventi, insomma. Comunque un articolo su Repubblica Oggi, su pagina dopo la cultura, pagina dopo, che è la scienza. Dunque, se la scienza combatte con la Chiesa, è un dialogo tra Umberto Veronesi e Umberto Galimberti. Mm-hmm. A Ratisbona il Papa Benedetto XVI ha criticato le tesi sostenute da Darwin.
Sì.
Il tema assai controverso, discutono Umberto Galimberti e Umberto Veronesi.
Beh, è una bella accoppiata.
Ho messo perso il tempo prima ieri, perché mi...
comunque guarda, io oggi nella trasmissione di oggi riprenderò l'articolo di James Hillman.
Sì,
non ti fa problemi, insomma.
Sì.
C'è quasi tutto il sunto nel pezzo che ho fatto, ho messo in internet sul sognare, alcune osservazioni fatte, insomma.
Il sogno e il mondo infero.
Esatto, sì. E infatti faccio anche citazione del sogno e il mondo infero, sì, sì.
Comunque parlavi della diciamo, difficoltà dei pagani, venire fuori come cosa esiste,
esatto.
meglio mettere più tempo piuttosto che andare su veloci.
No, ma è indubbio questo.
Il
mio problema è un altro, cioè il mio problema è di affetto per il mondo, cioè nel senso che vedo molte operazioni in corso che tendono a impedire il sorgere anche di sentimenti religiosi, e questo mi fa soffrire molto, capito? Cioè, le cose sono semplici, le cose sono legali, le cose sono limpide e tu le sputtane, cioè esatto. Tu le diffami, esatto. Tu inventi, maneggi, e questo che fa sorgere la rabbia spesso, la rabbia, insomma.
Sì, sì. Perché non bisogna stare attenti a non sarsi a fagocitare, capisco, da altri, diciamo, no, non so, perché sempre la paura da sé che deve venire a fagocitare.
Sì, sì. No, ma ti dico, noi non molliamo neanche un centimetro, però le persone effettivamente hanno spesso le difficoltà. Va bene, devo mettere giù Ivano.
Ciao.
Niente, io adesso metto giù i telefoni. Francesco, devi dire qualcosa prima che partiamo con Città della Radio,
appunto,
che è necessaria.
Ricordo appunto sempre che l'appuntamento più vicino, più importante e più bello è l'equinozio d'autunno, sabato appunto prossimo alle ore 18. Al Bosco Sacro di Jesolo, e chi vuole partecipare appunto conosce già i vari canali o le varie persone che vi hanno partecipato, tenendo appunto che è un rito religioso e perciò uno può anche presenziare, l'importante è che non sia di turbativa dello spirito, del clima.
Certo, no, il rito chiaramente è aperto alle persone.
È aperto anche ai Wiccan.
Sì, è aperto anche ai Wiccan, è aperto a tutti in realtà. vabbè, Francesco, cosa vuoi fare? Questa è la realtà.
Se qualche vica ha paura di Claudio, lo dice a me che proteggo io.
No, chiaramente le cose sono, questo è il mondo che abbiamo trovato e questa è la via che attraversiamo, insomma, dobbiamo prendere atto. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo, non parto nemmeno con la...
Ricordatevi di sostenere la radio, in questo momento è difficile.
Se qualcuno vuole chiamare, vedo che i telefoni qua stanno bollendo, al 700 777, fra poco c'è Francesco che vi risponderà. Allora, se volete parlare con noi, 700 777, qui non prendo più i telefoni e mando immediatamente il discorso della radio sulle sue necessità. Ciao
a tutti.